Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare, Popolare Network.
Sommario della puntata. Vento e pioggia su Gaza. Il brutto tempo colpisce gli sfollati, centinaia di famiglie rimaste senza tende. In esteri, il racconto dal centro della striscia. Mentre Trump e Netanyahu attaccano la Corte Penale Internazionale, un gruppo di 9 paesi si riunisce in un gruppo per sostenere le cause della Corte Penale Internazionale, ad accomunarli l'esperienza di violenze, soprusi e colonialismo. Lo sfruttamento di Decathlon degli Uiguri. Un'inchiesta giornalistica francese dimostra che il marchio di articoli sportivi ha tratto e continua a trarre profitto dalla schiavitù del gruppo etnico cinese. Make Europe Great Again. A Madrid si riunisce oggi il summit delle estreme destre europee. Rafforzate dalla vittoria di Trump, portano avanti la loro battaglia contro le politiche progressiste. Verso le elezioni in Germania, come la Russia cerca di influenzare il voto dei tedeschi favorendo l'AfD. Ecuador al voto. Domenica la popolazione dovrà scegliere il presidente tra 16 candidati. I temi centrali saranno criminalità e sicurezza. Mondialità. Senza mais non c'è paese. La campagna della presidente messicana contro gli OGM. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Partiamo andando subito in Medio Oriente. Hamas oggi pomeriggio ha fornito la lista dei 3 ostaggi israeliani che verranno liberati domani nel contesto del 5º scambio di prigionieri dall'inizio della prima fase del cessate il fuoco a Gaza. Israele libererà 183 prigionieri palestinesi. Hamas ha però anche fatto sapere che potrebbe non essere in grado di onorare la promessa fatta di consegnare i resti dei prigionieri israeliani morti, perché si trovano tra gli oltre 12.000 corpi ancora sepolti sotto le macerie nella striscia e impossibili da recuperare perché, dice Hamas, Israele sta impedendo ai mezzi pesanti di entrare nell'enclave. Intanto in questi giorni la striscia è stata colpita anche da piogge e vento molto forte, mettendo in grande difficoltà la popolazione. Noi a Deir el-Balah, nel centro della striscia, abbiamo raggiunto Giulio Cocchini, cooperante della ONG CESVI.
Purtroppo le piogge, il vento, il tempo brutto che non era praticamente ancora arrivato quest'inverno, pare che sia adesso arrivato. Negli ultimi giorni c'è stata pioggia anche forte e vento molto forte. Diverse centinaia di famiglie si sono ritrovate senza la tenda, perché è stata portata via dal vento. Ovviamente la situazione è molto grave di base, quando ci sono condizioni meteorologiche così avverse diventa veramente difficile da gestire le strade, ma anche il fatto che molti dei campi di sfollati sorgono su terreni facilmente inondabili. Noi di CESVI lavoriamo su un progetto proprio per ridurre il rischio di inondazioni nei campi, però è molto complicato quando ci sono delle piogge così forti. Ancora oggi c'è un tempo un po' variabile, ma piovuto, ed è prevista ancora pioggia e vento per i prossimi giorni.
L'ultima volta che sei stato a Gaza c'erano le bombe e adesso non ci sono, però quindi insomma, al di là dell'evidenza della differenza delle bombe, che Gaza e soprattutto che Gazawi hai trovato in questa seconda missione?
Il fatto di non sentire più le bombe e i droni devo dire che fa una bella differenza, anche sul clima generale che si respira poi qua a Deir el-Balah e parlando con le persone. È stato molto spiazzante arrivare, perché vedi dei posti che prima erano invasi dalla gente, dalle tende, che adesso sono invece completamente vuoti. Prima siamo passati sulla Coastal Road, che era insomma la strada, la litoranea, in cui c'erano tantissimi campi di sfollati e sostanzialmente non si vedeva il mare, e adesso si vede di nuovo il mare. Questo fa abbastanza effetto, perché 500.000 persone si sono spostate dalla zona umanitaria del centro della striscia verso Gaza City e anche verso Gaza Nord, dove non rimane praticamente più niente. Molte altre se ne sposteranno, si sposteranno nei prossimi giorni, quando dovrebbe entrare in vigore la seconda fase del cessate il fuoco. Il problema è che mentre qui è più tranquillo e quindi c'è questa atmosfera stranamente rilassata, i mercati sono più pieni e sembra di tornare vagamente a una normalità, in realtà il problema si sta spostando verso Gaza City e Gaza Nord. Io ancora non ci sono stato, ci sono stati dei miei colleghi. I campi di sfollati che prima erano qui adesso sono su, perché le persone tornano sperando di ritrovare le loro case, e le loro case non ci sono più in molti casi. Ci sono racconti di persone che piantano la tenda in mezzo alle macerie o sulle macerie delle proprie case, in una situazione umanitaria che è, se possibile, ancora più grave di quella che c'era qui fino a qualche mese fa.
Sì, anche perché al nord non c'è acqua, non c'è niente.
C'è una carenza di servizi umanitari molto molto grave. Ovviamente le ONG, le agenzie delle Nazioni Unite si stanno organizzando, però ci sono difficoltà logistiche enormi. Noi nel nostro piccolo servivamo una serie di campi di sfollati con acqua potabile, con costruzione di latrine. Molti dei campi in cui lavoravamo adesso non esistono più, e però ne esistono altri in altri posti, quindi anche solo rimodulare l'intervento, spostarlo geograficamente in una situazione complicata come quella che c'è qui, non è una cosa che si riesce a fare da un giorno con l'altro, come noi tutti gli altri. Quindi nel momento in cui le persone si spostano, poi c'è inevitabilmente un vuoto di servizi.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 19.30.
La Corte Penale Internazionale da parte dei governi sovranisti continua. L'ultimo in ordine di tempo è il premier ungherese Viktor Orban, che oggi in un tweet ha scritto: è tempo che l'Ungheria riveda cosa stiamo facendo in un'organizzazione internazionale che è sottoposta a sanzioni statunitensi, riferendosi alle sanzioni imposte dall'amministrazione statunitense contro la Corte perché, ha detto Trump, è anti-americana e anti-israeliana. Stanno soffiando, continua Orban, nuovi venti nella politica internazionale, lo chiamiamo il Trump tornado. L'attacco alla Corte da parte del governo israeliano, come sappiamo, è già avviato da tempo e si è rafforzato da quando questa stessa Corte ha emesso un mandato d'arresto proprio per il premier Netanyahu. A fare da contraltare a questa situazione c'è un gruppo di 9 paesi, però, che si è da poco costituito e che punta proprio a rafforzare, a sostenere la Corte in tutti i casi che riguardano la questione palestinese. Si chiama The Hague Group e ce ne parla Shawki Senussi.
Nessuna nazione è al di sopra della legge e nessun crimine rimarrà senza risposta. Queste parole sono state ripetute più volte durante il lancio del gruppo dell'AIA. Per il momento è composto da 9 paesi, 5 dall'America Latina, 3 dall'Africa e 1 dall'Asia. Insieme hanno deciso di lanciare una campagna per proteggere e sostenere le sentenze della Corte Internazionale di Giustizia e della Corte Penale Internazionale di fronte agli attacchi e alle minacce da parte del governo israeliano e del Congresso degli Stati Uniti. Alla fine dei lavori il gruppo dell'AIA aveva dichiarato: quando le generazioni future ci chiederanno del nostro contributo al diritto della Palestina all'autodeterminazione, la nostra risposta deve essere: abbiamo adottato misure concrete. Una settimana dopo, quelle parole «nessuna nazione è al di sopra della legge» stanno acquisendo più forza dopo la decisione di Donald Trump di sanzionare i magistrati della Corte Penale che avevano emesso un mandato di cattura contro Netanyahu per crimini contro l'umanità. Trump e Netanyahu sono i simboli di questi tempi dove le relazioni internazionali sono al collasso, ovunque l'ordine mondiale si sta sgretolando, nel mezzo sta regnando in tutta impunità l'abuso della forza e del caos. Il gruppo dell'AIA ha detto basta, ha espresso un sentimento largamente diffuso nel sud del mondo, la rabbia nei confronti di quello che viene visto come un doppio standard da parte delle potenze occidentali in materia di diritto internazionale. Infatti, il dramma di Gaza ha riaperto le ferite in tutti i paesi che hanno subito la brutalità della colonizzazione e della storia dei 9 paesi del gruppo dell'AIA. Ad esempio, la Malesia, già nel XV secolo, fu divisa e saccheggiata da portoghesi, olandesi e britannici. In Africa, la Namibia è stato il primo paese vittima di un genocidio compiuto dai tedeschi nel 1905. Inoltre, la popolazione nera del Sudafrica è stata sottoposta alla peggiore forma della segregazione razziale, l'apartheid. Nel libro Le vene aperte dell'America Latina, Edoardo Galeano ha raccontato 500 anni di massacri, di saccheggi del continente, delle sue preziose risorse. Fin dai tempi della conquista spagnola, le potenze coloniali hanno prosciugato le ricchezze di questa terra ricca, lasciandola in condizioni di estrema povertà. Per il sud del mondo, quella storia raccontata da Edoardo Galeano si sta ripetendo in Palestina.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
Decathlon sfrutta gli uiguri in Cina. Secondo un'inchiesta giornalistica dei media francesi Disclose e France 2, il grande marchio di prodotti sportivi starebbe beneficiando del lavoro forzato dell'etnia cinese nello Xinjiang. Sentiamo Gabriele Battaglia.
Decathlon la conosciamo tutti, è un po' l'IKEA dell'attrezzatura sportiva, mantiene i prezzi bassi grazie alle economie di scala e alla delocalizzazione produttiva in paesi dove la forza lavoro costa poco, relativamente poco. Ci ha permesso di indossare capi tecnici pure belli senza fare un mutuo. Poi magari negli stessi paesi da cui attinge forza lavoro, oltre che nel nord globale, Decathlon rivende questi prodotti grazie a una rete capillare di 1700 negozi in più di 70 paesi per circa 100.000 lavoratori. In uno dei Decathlon di Pechino trovi gli stessi vestiti di quelli di Milano. Bene, se guardiamo le etichette dei nostri capi di abbigliamento Decathlon, in questo momento ne ho almeno 3 addosso, vedremo che una gran parte è made in China. Adesso c'è una ONG francese, Disclose, che si occupa di giornalismo investigativo e che insieme a France 2 ritiene che buona parte di questi articoli sportivi vengano prodotti attraverso lavoro forzato, nello specifico quello degli Uiguri, la minoranza etnica musulmana e turcofona dello Xinjiang, che nel decennio scorso è stata sottoposta a repressione e a un vero e proprio stato di polizia, con tanto di centri di rieducazione, che le autorità cinesi definivano centri professionali o vocazionali, dove si calcola che circa un decimo della popolazione uigura sia prima o poi passato. Da questi centri al lavoro sottopagato o forse addirittura forzato, il passo è breve. Nello specifico, Decathlon ha acquistato tessuti dal Qingdao Jifa Group, un produttore di abbigliamento che secondo Disclose si affida a una rete di lavoro forzato in Cina. In un documentario di France 2, un responsabile locale di Jifa afferma che il cotone utilizzato per Decathlon potrebbe provenire dallo Xinjiang, del resto da lì viene l'84% del cotone cinese e in Xinjiang vive la comunità uigura, è la regione da cui appunto proviene gran parte del cotone. Decathlon nega che i vestiti provenienti da Jifa siano prodotti da lavoro forzato e garantisce per la propria filiera produttiva. Tra il 2014 e il 2018 l'industria del cotone dello Xinjiang ha registrato un massiccio aumento sia della produzione sia dell'occupazione. E beh, sono proprio gli anni delle più draconiane misure poliziesche in Xinjiang, a seguito di una catena di attentati che si verificarono tra 2013 e 2014. Secondo alcune testimonianze, l'economia tessile dello Xinjiang si baserebbe su una stretta contiguità tra lavoro normale e lavoro forzato, tanto da non poterli praticamente distinguere. Sarebbero una settantina i campi di lavoro sul territorio e ci sarebbero passate tra le 500.000 e le 800.000 persone. Altri uiguri verrebbero invece mandati direttamente nelle fabbriche della Cina. Le prove si basano principalmente su testimonianze di fuoriusciti e su foto satellitari. La Cina invece nega ogni addebito e parla di due pesi, due misure quando l'Occidente tratta il problema dello Xinjiang.
Adesso andiamo in Spagna. Oggi e domani a Madrid si riuniscono le estreme destre europee sotto lo slogan rilanciato da Musk, Make Europe Great Again. Sentiamo Giulio Maria Piantadosi.
Sovranità, libertà, identità e tradizione, Make Europe Great Again, facciamo l'Europa di nuovo grande. È sotto questo slogan che si riunisce a Madrid il Summit dei Patrioti Europei, la formazione europea di estrema destra guidata dal premier ungherese Viktor Orban e a cui aderiscono la francese Marine Le Pen, la Lega di Salvini e il partito di estrema destra spagnolo Vox, in tutto 14 partiti europei e che con 84 eurodeputati sono già la terza forza del Parlamento europeo, davanti ai conservatori e riformisti di Giorgia Meloni, che ne hanno solo 80. Madrid torna a essere di nuovo l'epicentro dell'estrema destra globale ed è proprio lo spagnolo Santiago Abascal, il leader di Vox, il presidente dei Patrioti, una carica a cui è stato nominato dopo aver tradito l'alleanza che gli spagnoli avevano avuto fino alle scorse elezioni europee con il partito di Giorgia Meloni, un tradimento che ha permesso al progetto di Orban di trasformarsi nel grande motore dello spostamento a destra dell'Unione Europea.
Make Europe great again.
È stato infatti proprio Orban nel 2024, durante la presidenza ungherese dell'Unione Europea, a lanciare lo slogan Make Europe Great Again, uno slogan che negli ultimi giorni è stato rilanciato da Elon Musk, il grande alleato di Donald Trump. L'obiettivo della riunione è quello di tracciare una strategia per rompere il patto tra popolari e socialisti nell'Unione Europea, per andare verso una maggioranza alternativa che si è già materializzata nel giugno scorso, quando i popolari europei votarono insieme all'estrema destra di Orban e Meloni per condannare l'elezione di Nicolás Maduro e che per questa è stata chiamata maggioranza Venezuela.
Credo che già possiamo notare nei nostri rostri il vento del cambio. In tutto Occidente.
Possiamo già vedere sui nostri volti il vento del cambiamento che soffia sull'Occidente, ha detto Santiago Abascal, il presidente di Vox e dei Patrioti. E da questo punto di vista, nonostante le differenze, i patrioti di Orban e i conservatori di Meloni hanno rafforzato la collaborazione nel Parlamento europeo con l'obiettivo di affossare il patto verde che per l'estrema destra europea rappresenta il primo traguardo da raggiungere. La presenza di Orban e di Le Pen a Madrid è già confermata. Fonti di Vox spiegano che anche Salvini dovrebbe partecipare a meno di cambi nella sua agenda. Il grande appuntamento però ci sarà il giorno 8 con un evento pubblico in cui i leader dei patrioti lanceranno la loro battaglia per smantellare le politiche progressiste europee, la lotta al cambiamento climatico e la gestione umanitaria dell'immigrazione, un obiettivo che sentono sempre di più a portata di mano dopo la vittoria di Trump.
E continuiamo a parlare di estreme destre europee. Mancano due settimane alle elezioni tedesche e secondo le autorità di Berlino ci potrebbe essere l'influenza russa dietro il voto che cerca di influenzare l'opinione pubblica spingendo verso la vittoria di AfD, appunto il partito di estrema destra. Come ogni venerdì vi proponiamo un'anticipazione del podcast Alexanderplatz di Alessandro Ricci e Mauro Meggiolaro, che appunto proprio in vista delle elezioni tedesche. Oggi si tratta di un'intervista a Julia Smirnova, ricercatrice dell'Istituto CEMAS di Berlino, che indaga sulle teorie cospirazioniste sull'estrema destra e sulla disinformazione. Si parla proprio delle strategie della Russia per influenzare il voto in Germania.
Prima di tutto l'obiettivo è amplificare le narrazioni polarizzanti già esistenti su temi come l'immigrazione e la paura del declino economico. Tuttavia, stanno anche pubblicando contenuti su specifici partiti e candidati. Attualmente le campagne russe sostengono il partito di estrema destra AfD e in misura minore il partito populista di sinistra BSV, mentre cercano allo stesso tempo di screditare i partiti democratici. Al momento i due principi principali bersagli di questa campagna sono i Verdi e più recentemente la CDU e il suo leader Friedrich Merz.
Cos'è questa campagna Doppelgänger?
So the Doppelgänger campaign, the links to those websites are posted by.
La cosiddetta campagna Doppelgänger si basa su account falsi che pubblicano link su determinati social. Questi account cercano di spacciarsi per cittadini tedeschi impegnati in discussioni spontanee sui social media, ma in realtà sono bot russi o profili falsi che diffondono link a siti di disinformazione. Continuiamo a vedere attori della disinformazione russa operare con successo su X, creando nuovi account e gestendo campagne su larga scala che generano milioni di like.
In che modo queste organizzazioni riescono a bypassare le sanzioni e continuare a diffondere la loro propaganda?
Diverse istituzioni e organizzazioni sono coinvolte in queste attività di manipolazione dell'informazione. Tutto parte da canali televisivi statali russi e da media come Russia Today, che nonostante le sanzioni in Germania restano attivi. Inoltre, anche aziende private che operano per conto dell'amministrazione presidenziale russa giocano un ruolo chiave. Una di queste, la Social Design Agency, impiega oltre 100 persone che monitorano quotidianamente i titoli delle notizie in Germania e le conversazioni sui social media. Il loro obiettivo è identificare le narrazioni in linea con la propaganda russa, sviluppare storie di disinformazione e diffonderle online.
Chi è più vulnerabile a questa narrazione?
Le persone più vulnerabili a questi messaggi sono coloro che già diffidano dai media tradizionali e delle istituzioni democratiche, nonché chi è scettico nei confronti dei partiti politici consolidati. I giovani che si informano principalmente tramite TikTok sono particolarmente esposti alle narrazioni propagandistiche russe e cinesi.
La terza puntata di Alexanderplatz sarà disponibile da lunedì. Adesso andiamo in Ecuador perché domenica quasi 14 milioni di elettori sono chiamati a partecipare al voto per scegliere il nuovo presidente della Repubblica che sarà in carica per i prossimi 4 anni. I due favoriti della vigilia sono il presidente uscente Daniel Noboa, uno degli uomini più ricchi dell'America Latina, e l'avvocatessa Luisa González, candidata delle sinistre, appoggiata dall'ex capo di Stato Rafael Correa. Un potenziale ballottaggio presidenziale è previsto per il 15 ottobre, se nessun candidato sarà in grado di assicurarsi la maggioranza. La campagna elettorale si è chiusa ieri, nonostante tutto non sono stati segnalati di atti di violenza. Shauki Senussi ne ha parlato con Stefania Famlonga, che lavora per la ONG locale Sembrar, che opera proprio nei quartieri più poveri della capitale dell'Ecuador, Quito.
Grazie a Dio, diciamo, aspettavamo anche un po', pensando a quello che era successo nell'ultima campagna elettorale presidenziale dove era stato ammazzato un candidato presidente, non è avvenuto questo, grazie a Dio. Ci sono stati alcuni fatti violenti, continuano ad esserci fatti violenti, morti violente, però non legate direttamente alla campagna elettorale presidenziale, per cui diciamo è stato più tranquillo di quello che ci si aspettava. Tema fondamentale, diciamo, che tutto il popolo ecuatoriano sta soffrendo un po', il tema dell'insicurezza, della sicurezza pubblica, per cui diciamo tutta la campagna elettorale è stata un po' centrata su questo da parte di tutti i candidati. Purtroppo sono 16 candidati alla presidenza in questo momento, per cui c'è il rischio di una grande dispersione del voto e quindi vedremo cosa succederà. Però il centro è stato un po' come affrontare, come risolvere questo grave problema della sicurezza.
C'è stato qualche candidato più convincente su questo tema?
C'è stato un grande dibattito presidenziale che hanno fatto i 16 candidati alla televisione un paio di settimane fa, dove diciamo più che hanno mostrato a tutti un po' il loro piano di lavoro, eccetera. È stato però ed è il momento che tutte le persone aspettano, perché dove qui la campagna elettorale dura molto poco, dura poche settimane, eccetera, per cui il dibattito presidenziale si è un momento importante. In questo dibattito a cui ho assistito, che ho visto, purtroppo c'è stata più la preoccupazione magari di attaccare l'altro che proporre una cosa concreta, no, di risoluzione del problema.
Però sappiamo, lei lavora sul campo, che la sicurezza è legata anche alla situazione economica, sociale del paese.
Certo, no, di fatto tutte le proposte sono abbastanza limitate, sono proposte di come intervenire come Stato, come politica pubblica, sostanzialmente un poco con la forza, per cui con la polizia, con le forze militari, eccetera. E noi diciamo che non ci sono state grandi proposte da parte di nessun candidato sulla prevenzione anche della violenza, no? Che è quello invece a cui noi ci dedichiamo sostanzialmente, che è il tema educativo, no? L'educazione, per cui diciamo la riflessione mia personale, ma che è un po' anche non condivisa con altri, è un po' questo, no? Che tutte le proposte sono abbastanza limitate perché non considerano un po' questo aspetto, che invece è quello che per noi risulta fondamentale. La società civile da diversi anni, diciamo, fondamentalmente da quando sono qua, non è mai stata una grande protagonista della vita del paese, non è stata neanche tanto organizzata, non so, noi siamo parte di alcune reti, di alcuni gruppi, di associazioni, però da questo punto di vista non ho visto che ci siano state delle richieste specifiche delle organizzazioni della società civile rispetto alle attuali elezioni.
E come ogni venerdì chiudiamo con la nostra rubrica Mondialità. Prima di sentire Alfredo Somoza, però, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni e buon weekend.
La Presidente del Messico, Claudia Sheinbaum, ha appena inviato al Parlamento federale una proposta di modifica della Costituzione per introdurre il divieto di coltivare il mais transgenico nel Paese. Lo slogan della sua campagna contro l'OGM è «Sin mais no hay país», senza mais non c'è paese. Il Messico, uno dei più grandi consumatori pro capite di mais al mondo, oltre che il paese dove il mais commestibile è nato 10.000 anni fa, ma attualmente produce soltanto il 50% di quanto consuma. Si tratta più precisamente della metà dedicata al consumo umano, mentre il restante 50% destinato all'alimentazione animale viene importato dagli Stati Uniti ed è totalmente transgenico. La proposta di Sheinbaum in sostanza va a cozzare contro le regole del mercato globale, che in materia di cereali fa un larghissimo uso delle sementi geneticamente modificate. In tempi recenti il Messico ha già provato a vietare l'import di mais OGM, ma il tribunale arbitrale previsto dall'accordo di libero scambio tra Stati Uniti e Messico ha respinto il ricorso, motivando la sentenza con la mancanza di prove sulla dannosità del consumo di OGM per la salute umana o animale. E questo è vero, il problema degli OGM non è infatti la loro nocività, finora mai dimostrata, bensì il modello agricolo sul quale si reggono queste coltivazioni. Pochi proprietari, quasi nessuna necessità di manodopera, enormi distese di terra, erosione dei suoli, eliminazione della biodiversità. Eppure, attualmente questo è il modello vincente. Nel mondo sono coltivati OGM circa 200 milioni di ettari di terre agricole, di cui due terzi negli Stati Uniti e nei quattro paesi del Mercosur, Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay. Il foraggio per il bestiame utilizzato dal Messico all'Italia, dal Canada alla Francia, è al 100% transgenico, soprattutto la soia. Ma non lo è solo il foraggio, sono largamente coltivati anche grano, patate, pomodori, girasoli, cotone geneticamente modificati. Pian piano l'intera agricoltura mondiale sta adottando questa tecnologia, con l'eccezione dell'Unione Europea, dove vige il divieto degli OGM per uso umano, ma ovviamente non per quello animale. L'iniziativa messicana ha insomma un forte valore simbolico, soprattutto perché vorrebbe tutelare le 59 varietà di mais oggi disponibili nel paese nordamericano. Ma l'equilibrio tra la tutela della diversità e il mercato globale è sempre più complesso e rischia di lasciare sul lastrico coloro che vorrebbero difendere. Si potrebbe concludere che ormai non vi sono alternative alla graduale omologazione dell'agricoltura mondiale alle monovarietà transgeniche, ma non è esattamente così, perché 2 miliardi di contadini coltivano ancora con le loro sementi e soprattutto perché l'eliminazione della biodiversità alimentare alla lunga potrebbe mettere a rischio la sicurezza alimentare mondiale nel caso della comparsa di parassiti, patologie o altre piaghe oggi non conosciute. Ci vorrebbe una sintesi che garantisca da un lato la produzione di cibo per un'umanità ancora destinata a crescere e dall'altro la tutela ambientale della biodiversità. Al momento siamo però molto lontani dall'aver trovato una soluzione.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.